Buongiorno. Dio la ama, ci manda il parroco. Chi? Dio. Ce l'ha dette di tutti i colori. Io mi ricordo che prima chiesi al Signore una preghiera, dico, fai che il primo sia una nonnina, che magari abbia il caffè pronto, due pasticcini, e ci sediamo lì, ci fa due carezze per prendere coraggio. Mi ha dato molto più coraggio questo rifiuto. Di lì dopo, più avanti, entrai in una casa dove c'era una pia signora che aveva il marito che invece era un mangiapreti, e mi ricordo lì evangelizzammo, lì dicemmo un Padre Nostro con queste due persone, questi due coniugi che piangevano. Mi sono accorto veramente di come l'effusione dello Spirito Santo, la Pentecoste, ti precede, butta giù i muri, butta giù gli ostacoli, però tu ci devi essere in piena convinzione. Saremmo pronti noi a fare una missione del genere? Se ci chiamano, la lista dei vostri nomi c'è scritta in segreteria. Io vi chiamo. I giovani, quando 11 anni fa io e Maria Pia siamo stati chiamati a tenere un seminario di vita nuova nazionale, per noi era già fuori di ogni misura, ad Assisi, bello. E tra i partecipanti c'era Don Andrea Brugnoli, che Don Andrea Brugnoli è quello che ha creato e presiede le sentinelle del mattino, che sono questi ragazzi che di notte fonda, vanno nei paesi della Riviera, vanno a prendere questi giovani che sono spallati, che se vanno nei giardini dove si drogano, vanno nelle discoteche, li prendono e li portano in una chiesa. Nella chiesa c'è Gesù che li accoglie e c'è un sacerdote che gli parla o gli confessa. E mi disse che un giorno era lì che confessava Don Andrea, aveva praticamente ormai la stola bagnata marcia dalle lacrime, perché arrivavano questi giovani, scoppiavano in un pianto, e lì c'era proprio il dono di conoscenza. Cioè, questo sacerdote, il dono di conoscenza è un dono grande che il Signore dà perché tu conosca la vita dell'altro. Non ti dice niente, ma il confessore ti dice tutta la tua vita. E questi rimanevano impressionati. Ne arrivò uno, dice, aveva una cresta arancione, e beh, si è confessato. Ma chi va a chiamare questi giovani? Sono altri giovani che vengono preparati semplicemente in una piccola scuola, con tanta preghiera, tanta invocazione dello Spirito Santo, si allargano le mani e questa effusione li fa vibrare. Questo sentire profondamente la presenza di Cristo nel loro cuore li fa esplodere. Allora escono proprio come Pietro, corrono per le strade e li vanno a prendere. E con questa convinzione riescono a portarli. Poi dei no ne ricevono. Noi l'abbiamo ancora visto a Perugia, c'è anche qui Ornella e Sandro, c'erano. Abbiamo fatto una serata di evangelizzazione, c'era il Duomo, ce l'hanno lasciato aperto. A Perugia il Duomo è nel posto migliore, perché poi c'è una scalinata importante, non so chi l'ha visto, dove le persone vanno a sedersi. Quindi sono usciti i giovani, sono usciti tutte le coppie di tutte le età, hanno invaso questa e portavano queste persone ad incontrare Gesù. Poi le persone, chi voleva 5 minuti, chi di più, avevamo solo 3 sacerdoti, perché io ho invitato ancora 2 sacerdoti, i miei amici che conosco lì, gli ho mandato un messaggio, non sono riusciti a venire. 3 sacerdoti non hanno mai smesso di confessare, mai. Io mi ricordo a un certo punto c'era un ragazzo, lo vedevo lì spaesato, poi è venuto vicino a me e mi devo confessare. Allora mi giro, in quel momento lì c'era un frate che confessava, che era anche partecipante, si alza, l'abbiamo indirizzato lì, mi devo confessare. Cioè, questo è stato 5 minuti davanti a Gesù, Eucaristia, mi devo confessare. Io dico, questi sono i miracoli, queste cose si vedono. Allora non ci va, se siamo nello spirito, se siamo metà di quello che diciamo di essere quando preghiamo, perché noi facciamo dei canti impegnativi, dicono delle cose grandi. Oggi saldo il mio cuore e dire, con te fatemo Ma quali sono queste cose grandi se noi non le facciamo? Parla delle cose grandi, bisogna poi mettergli il piede nell'acqua per attraversare il Mar Rosso, e si è dovuto mettere un piede lì, se no rimanevamo dall'altra parte. Allora dobbiamo avere questo coraggio, questo adempimento. Poi lo Spirito fa, perché poi dopo ne ho fatte tante di queste azioni di evangelizzazione, poi sono solo belle testimonianze. E nessuno mi ha mai picchiato, nessuno. Sono sempre uscito un dente. Ma nemmeno Maria Pia, che Maria Pia magari è più facile da picchiare di me. A me magari non ci provano. Coraggio. Io lo dissi anche alla scorsa conferenza, no? Alla nostra convocazione, il coraggio. Ci manca proprio il coraggio. Eppure vediamo questi poveri cristiani che chinano la testa sotto la mannaia invocando il nome di Gesù. Noi dobbiamo avere questo coraggio. Ci manca nulla, veramente ci manca nulla. Abbiamo già tutti i doni. E abbiamo la consapevolezza e li chiamiamo per nome questi doni. Dovevi dirmi questo?
No, ma lo diciamo dopo, vai avanti.
È stato anche fondamentale il nostro tempo, perché noi parliamo di evangelizzazione ma dobbiamo sapere dove siamo, perché la realtà Evangelii Gaudium, la realtà è superiore all'idea. Cioè un'idea che si genera e non crea un'opera diventa un'ideologia in cui le persone corrono dietro, ma poi alla fin fine non c'è niente. Ci sono strutture, sovrastrutture, Papa lo chiamò pelagianesimo, quelle, dico io faccio un'idea e da quell'idea faccio un'infinità di strutture e tutte queste strutture mi garantiscono la salvezza. Non è vero, perché l'oggetto di ogni azione è l'uomo. Se tu mi escludi l'uomo e mi metti solo l'idea e le sovrastrutture, tu non salvi nessuno. Papa ci dice, è l'uomo che è da salvare. Dov'è l'uomo? Ci dice anche dov'è l'uomo. Devi uscire dalla Chiesa, mi dispiace. È inutile che stai qui, perché vi siete già tutti salvati, si presume. Ma dice, questi che sono dentro, Papa ci dice, questi i conti li fanno con Gesù, Matteo 25, seconda parte. Ma quelli fuori, che non sanno che io ci sia, che non sanno che Gesù è il Salvatore, quelli devi andare a cercare. E poi magari ti spinge ancora più in là fino ad arrivare alle periferie. Allora le periferie esistenziali. Ricordate quali sono gli orientamenti pastorali per questo decennio che ha dato la CEI all'Italia? Vi ricordate? Brava. Educare alla vita buona del Vangelo. Si va avanti su questa strada qui. A metà si è fatto il congresso a Firenze, Gesù nuovo umanesimo, cioè Gesù deve essere il punto di riferimento perché l'umanità faccia un passo avanti. Ed è, credetemi, è Antonella la pelle d'oca quando Salvatore ci dice che proprio su questa figura di Gesù è stato invitato a Dubai da dei musulmani. Questi musulmani l'hanno invitato, lui non sapeva cosa doveva fare, però c'è la Fondazione Vaticana, non lo so, magari mi vogliono dire non la fai, che mi invitano a fare? Scende da quell'aereo, lo prendono, lo salutano, lo portano in uno di quei mega hotel, in un salone chiuso, dico ma qui, e qui giù mazzate. Sapete cosa gli hanno detto? Parlaci di Gesù. Riconoscono in Gesù veramente qualcuno che può salvare l'intera umanità. Li avete sentiti poi alcuni di questi a Rimini?
Sì.
Musulmani, eh? Eppure ti dicono, no, ma guarda che il Corano di Gesù parla in un certo modo. Certo che c'è, come la nostra parola di Dio, la mette in mano alle persone sbagliate, dice il contrario di tutto, fa del male enorme. Ma questi ti dicono, no, Gesù c'è. E adesso vorrei farvi vedere un filmato, perché da questo, Marcello, da questo convegno, da questo congresso, sono usciti 5 verbi. importanti che noi dobbiamo assumere, che noi abbiamo già assunto, perché anche qui si sono fatti vedere questi verbi e hanno fatto questa bella clip TV 2000, guardatela.
Si può annunciare la verità con grandi discorsi, con parole corte, vibrando di indignazione, magari ottenendo tanti like sui social, ma rimanendo distanti da ciò che vive la gente. Oppure si può annunciare, voce del verbo. Si può abitare in una casa senza conoscere chi ti vive accanto. Si può stare in un posto senza starci mai. Si può consumare senza pensare che succede dopo. Ci si può arrabbiare perché le cose non vanno, senza partecipare, senza votare. Si può vivere senza abitare. Oppure si può abitare, voce del verbo.
Educare.
Si può insegnare ciò che si è imparato senza imparare più e senza stupirsene. Si può insegnare evitando certi temi perché sono imbarazzanti. Si può scrivere un trattato su una tessera senza aver mai guardato il mosaico. Si può insegnare a essere educati senza educare a essere uomini. Oppure si può del verbo.
Voce del verbo trasfigurare.
Ci si può trasfigurare nella rabbia, nella solitudine, nella ricerca del piacere. Si può cambiare faccia perché si cerca di assomigliare agli altri, di diventare anonimi, di restare giovani a tutti i costi. Oppure si può del verbo.
Ve lo ricordate? L'avevano anche fatto vedere a Rivini, animatori dell'anno scorso. Ah, animatore, perché subito dopo il 15 novembre TV 2000 ha fatto su questi, sapete che il Papa, come anche il nostro Salvatore, piace giocare con le parole, perché la parola è una comunicazione importante. Avete visto anche da questi verbi qui, che sono uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare, come sono riusciti a fare questo collegamento simbolico tra quello che è il mondo e quello che invece è la realtà di Cristo. Questi verbi sono cari al nostro Vangelo, ma sono molto inflazionati dal mondo. E allora ecco anche qui il senso di una scuola formativa, cioè per saper dare la giusta definizione alle cose. Per quello che ci dobbiamo formare. Come diamo ragione della fede che in noi, se noi non sappiamo che questi verbi che abbiamo sentito poc'anzi sono inflazionati? Tu ti trasfiguri, io mi trasfiguro sempre, ma nella prima parte o nella seconda? Perché nella seconda è voce del verbo, è voce di Dio. Tu esci, io esco tutti i giorni, ma esci. Secondo la prima parte o secondo la seconda? Per quello che è fondamentale la scuola, per quello che è fondamentale formarsi, per quello che continueremo a dirlo finché perderemo anche la milza, che il secondo incontro del gruppo è fondamentale per rispondere alla chiamata che ci sta facendo la Chiesa. E la Chiesa non ci fa una chiamata da sé, ma ce la fa nella piena infallibilità della Chiesa, cioè a nome dello Spirito Santo. E noi non possiamo mancare questo obiettivo. Non possiamo ancora andare a cercare noi stessi di guarire. Noi, come abbiamo conosciuto Gesù, o siamo guariti o saremo cronici. Ma in tutti e due i casi, da guariti o da malati cronici, dobbiamo annunciare il Vangelo. Perché il Signore magari ci dice, voglio che tu lo annunci così. Paolo l'ha annunciato in catene, l'ha annunciato ferito, l'ha annunciato in tutti i modi. Voi lo sapete, quando a Corinto ci furono quei super apostoli, che lui disse, questi sono super apostoli, mi permetto di dirlo, lo sarei anch'io, ma io lo sono molto di più nelle veglie, nei digiuni, nelle percosse, nei naufragi, quante notti all'addiaccio, due notti in mare ho dovuto stare. Insomma, c'è l'evangelizzazione, è qualcosa di reale, è un prezzo. Seguire il Signore è un prezzo, costa tanto. Ma ieri cosa ci dicevano i talenti quando gli ha detto servo malvagio e pigro? C'è uno dei nostri santi sociali, io non ricordo chi sia, che dice i pigroni non entreranno in paradiso. Si tolgano dalla testa coloro che non con zelo ogni giorno non lavorano, non collaborano. E dopo averci dato questi verbi qua, ancora il Papa dà uno stile proprio lì al congresso, quando viene a parlare di come si deve fare. Ma come devo? Vabbè, io voglio uscire secondo voce del verbo, secondo Dio. Come devo essere? Come devo essere un evangelizzatore? Lui da tre, lo sapete, lui ci mette queste parole, ma ogni parola ha un mondo. E disse queste tre parole: dovete essere umili, disinteressati e beati. Mi è piaciuto, in una meditazione proprio su questi tre atteggiamenti, accostarlo al grande canto eucaristico composto da Tommaso d'Aquino, che dopo è stata musicata l'ultima parte col titolo famoso di Panis Angelicus, che avete sentito. E a un certo punto proprio questo canto qui dice: che meraviglia, noi mangiamo il Signore. Dice proprio questo: che meraviglia, che cosa ammirabile, qual res mirabilis, noi mangiamo il Signore. Ma poi dà la definizione di coloro che si cibano dell'Eucarestia, perché attenzione, Paolo ci dice, se non c'è questa predisposizione noi beviamo e mangiamo la nostra condanna. E ci dice come dobbiamo essere: umili, servi e poveri. Esattamente come ci dice qui, umili, disinteressati sono i servi, perché siamo servi inutili, senza interesse. Facciamo per Gesù, non lo facciamo per noi. E beati i poveri in spirito, la prima beatitudine di Gesù. Ecco allora, profondamente eucaristici, quanto l'Eucarestia è profondamente presente e deve esserlo nella nostra vita. Papa Francesco cosa ci ha detto al rinnovamento? Fate tutto nell'adorazione. Allora vedete il rovetto ardente che abbiamo fatto? Quanti frutti ha portato? Poi magari nella notte questo rovetto è tornato, quando facciamo le nostre adorazioni nei gruppi, quando il Signore ci parla, nelle nostre messe quotidiane. ogni volta che ci richiamo all'Eucarestia, quando ci accostiamo al corpo di Gesù. Noi pensiamo anche questo, che questo corpo, quest'ostia, non è un nutrimento per il nostro corpo, è un'energia, è un propellente per annunciare il Vangelo. Secondo queste predisposizioni, e vado a concludere. L'anno della misericordia ci porta a scoprire una grande realtà che doveva già essere, ma la dobbiamo fare. Allora, è il momento, lo è sempre stato, ogni epoca ha il suo momento, ma questa è la nostra epoca, quindi diciamo il nostro momento, che noi non possiamo più vivere da spettatori. Noi dobbiamo diventare protagonisti del nostro tempo. Lo dico ai giovani, l'ha detto anche, lo dice il Papa, poi lo dico io, non è che il Papa... Dobbiamo diventare veramente protagonisti della nostra epoca. E ci è stato chiesto di diventare agenti di misericordia. Allora il Signore vuole operare misericordia su tutti, e ripartiamo dalla parola iniziale, così abbiamo fatto, la parola ci ha accompagnato, ci ha tenuto, ci ha aperto e ci chiude. Perché questa parola, perché questa ricchezza della gloria trovi persone meritevoli di misericordia, questa misericordia ha bisogno di agenti. E gli agenti siamo noi se diciamo sì, siamo noi se diciamo sì, io voglio essere un agente di misericordia. Allora viene detto cosa devi fare. Io ho parlato del pellegrinaggio delle famiglie, ma vi voglio dire ancora di più. Stiamo aspettando, ed è un anno e mezzo, che ogni diocesi, contando almeno la diocesi di Torino al doppio, ci presenti coppie, famiglie che possano entrare nell'ambito delle famiglie per impiantare un progetto stabile di evangelizzazione. Ma un progetto stabile di evangelizzazione secondo le indicazioni di Papa Francesco a Filadelfia, quando lui non ci parlò della famosa famiglia disastrata di uno che abita in Cile, l'altro di quell'uomo che si è fatto 11 famiglie. Il Santo Padre ci parlò di famiglie normali che sono in difficoltà, che magari fra un anno sono separate. E ci dice: è più facile andare oggi da queste famiglie che sono in difficoltà e tirarle fuori dalla difficoltà con l'aiuto di Gesù, che andarle poi a recuperare quando sono separate. E dello stesso modo ci dice di coloro che sono separate, hanno creato altre famiglie che vivono nell'imbarazzo, bisogna andarle a chiamare, dire: no, guarda che la misericordia è qui. Poi quei problemi saranno risolti come dovranno essere risolti. Poi la misericordia è qui, io ti devo chiamare, ti devo cercare. E chi va? Chi mandiamo? Come dice Isaia, chi andrà per noi? Il cielo gli dice: ma chi va? Noi mandiamo mail, anche qui. Io sono andato, perché anche le mie domeniche potrei anche starmene a casa con la famiglia, sarebbe anche interessante, ma a volte il dovere mi chiama, allora vado magari dove c'è una riunione di famiglie e gli dico: date la disponibilità, aiutate l'ambito, cioè da queste riunioni che si fanno, che ci si trova tutte le famiglie a dirci che bello la famiglia, come stiamo bene insieme, dico: datevi disponibili anche a portare questo annuncio a chi in questo momento non sta bene. Nessuno. Questo non ha senso, ve lo dico chiaramente, questo non ha senso. E noi non possiamo continuare tranquillamente a vivere le nostre preghiere lasciando dei buchi enormi così. Come se noi, ed è la stessa cosa, vedete, secondo la visione del Vangelo, è la stessa cosa, come se noi abitassimo in questa valle qui e là davanti c'è Amatrice, crollata a zero, meno male che ha buttato giù quelli là. E io me ne sto qua sulla sdraio mentre là i soccorsi, ma adesso li tireranno fuori, è peccato. Ho un cuore di pietra così, non me ne frega niente. Mi spiace, sono toccato, la stessa cosa. Quando il comitato regionale, il consiglio regionale, i diocesani chiamano, dateci una mano, nessuno. E questo diventa anche un problema. E io vi voglio esortare a questo, voglio esortare a darvi disponibili. Non c'è, non è da scalare una montagna, non ci sono cose difficilissime da fare, insomma insieme si progetta. Avete fatto i progetti, avete visto, posso dirlo che ieri sera non è uscita un'idea ma ne sono usciti 3.000. Abbiamo trovato tutti i luoghi e sono lì che aspettano, ma il tempo passa, il 17 si avvicina. Dopo vivremo un momento anche di mandato. Vorrei che molte persone avessero assunto qualcosa di quello che è stato detto ieri sera e tornassero a casa e provassero. Non da soli, perché non si lavora da soli, insieme, ma insieme è più facile. Chiamo due amici, ma proviamo a farlo. Provando uno si accorge che il Signore non è che dice si moltiplica. Noi andiamo a cercare una famiglia e ne troviamo 6. E poi se troviamo una famiglia nuova, questa famiglia nuova ne porta 3. Noi facciamo fatica a portarne una, questa ne porta 3. Però dobbiamo provare, dobbiamo iniziare questi processi di evangelizzazione che non sono ancora iniziati. Nelle famiglie è veramente deserto. Ve lo dico, abbiamo fatto riunioni, mail, i casadei continuano a chiamare. Noi riceviamo no, 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 no. Ok, no. Fammi vedere che sei super impegnato nell'evangelizzazione, mi sta bene. Ma poi non vedo che fai, non vedo che ti muovi, non vedo che fai opere. Non vedo che fai evangelizzazione, non porti nessuno. Ci viene aperto un canale di grazia per lavorare nella vigna del Signore. Accetta. Questo io, queste domande che mi faccio. Sono domande che mi faccio. Quanti servizi noi abbiamo? Poi magari, mi dico, magari tutti vorrebbero fare il coordinatore regionale. Io voglio fare il coordinatore regionale. Fai la trafila. Io mi ricordo quando andavo a Rimini, la seconda volta che sono andato a Rimini, Angelo Civaleri mi dice: abbiamo poche persone, hai voglia? Mi metto la fratina. Ho fatto anche lì la mia carriera, perché io ho cominciato ai cessi, poi i cessi e i libri sono i più brutti. I cessi e i libri sono i più brutti.
Ma non è vero,
no, no, io a Rimini e avevo un clientino, un ragazzo molto pesante sulla sedia a rotelle, che naturalmente, visto che ero grande e grosso, dovevo sempre aiutarlo, l'ho fatto volentieri e l'ho fatto anche tempi addietro di aiutare. Poi i libri, perché lì non senti niente, lì sei tagliato fuori dalla convocazione, perché poi nei libri sei lì, sei, metti la catena su, su, poi la gente spinge, ma io vorrei solo entrare per comprare. Penso che siano entrati tutti per comprare, quindi aspetta il tuo turno, no? Poi dopo alle porte, all'ingresso, e già lì sentivo. Poi ai settori, eccetera, eccetera. Poi dopo, quando sono diventato coordinatore del mio gruppo, ho deciso no, adesso io da pastore ho le pecore da accompagnare, quindi non ho più fatto il servizio. Ma li ho fatti tutti. Mi sono sempre detto sì. Ho detto c'è bisogno di questo sì, io non mi propongo mai. Ma se chiedono, nella possibilità, e sì ne ho detti, perché il Signore poi quando una richiesta dal Signore, il Signore sa che c'è un sì dietro, che tu puoi dirti sì, poi nella libertà puoi anche dirti no. Però quando il Signore chiama, il Signore sa che c'è spazio per un grande sì. Allora l'ultima cosa è: che difficoltà, come possiamo fare, come ci tiriamo fuori da questo guaio? Ci hanno dato questa patata bollente di evangelizzare. Come noi risolviamo questo grande guaio? Con l'invocazione allo Spirito Santo, con la lode. La nostra preghiera è veramente potente. Quando allarghiamo le braccia, vieni Spirito Santo e trasforma. Vieni Spirito Santo e fa di me un evangelizzatore, un missionario. È un apostolo della tua parola. Questo! Lì è tutto. Se la preghiera mi trasforma, la preghiera comunitaria mi trasforma, se l'effusione dello Spirito Santo mi trasforma, è piena potenza di Dio. Dal libro delle cronache, ricordate Giosafat, quando tutti i popoli venivano ad attaccarli ed erano preoccupati perché c'era sta miriade di persone, lui parla col Signore, poi il giorno dopo gli dice: faremo così. Ricordate cosa gli dice? Chi mettiamo davanti? I cantori e i leviti coi paramenti. che cantarono ad libitum quella canzone. Lodate il Signore perché la sua grazia dura sempre. E i nemici si sono confusi, non capivano più niente, e si sono ammazzati tra di loro, e non hanno nemmeno dovuto ammazzare nessuno. È così, è veramente così. Il Signore apre autostrade, il Signore apre campi pieni di uomini e donne da evangelizzare, solo che ci crediamo, solo che invochiamo questo Spirito Santo e abbiamo la consapevolezza di averlo ricevuto. È tutto. Quindi impegniamoci a invocare più spirito, impegniamoci ad essere sempre uomini e donne spirituali nei nostri gruppi. Quando torneremo, la prossima volta che torneremo e saremo al gruppo, anche chi parla poco, ma quando c'è l'invocazione dello Spirito Santo, lo dica al fratello o alla sorella che ha di fianco, allarghiamo queste mani, facciamoci riempire, veramente colmare in ogni misura dallo Spirito Santo, e vediamo che succede, e vediamo che succede, vediamo se il Signore questa volta ci trasforma davvero o è di nuovo solo un attendere la prossima preghiera. Va bene? Ci proviamo la prossima volta. Ci proviamo a chiedere lo Spirito Santo. E quando i vostri coordinatori di gruppo, i coordinatori diocesani o il comitato chiama, che si risponde?
Sì.
Che si risponde?
Sì.
Allora, io poi chiamo. Arcangelo, Arcangelo, adesso chiamerei un attimo qui il comitato. Il nostro comitato regionale, Gioacchino, Modesto, ci sono anche?
Sì, beh, ci siamo.
Vieni Arcangelo. No, ma anche perché voglio spiegare anche il senso. Modesto c'è anche.
Modesto?
Vi ho detto che siamo una piramide rovesciata, vi ho detto che i gruppi sono l'unità di misura del rinnovamento. Abbiamo questa necessità qui. È santo. Ascoltate bene. Questa indicazione è importante, li ho voluti tutti qui, perché proprio per servire meglio, perché noi serviamo voi, per servire meglio, allora è stato deciso che da quest'anno i membri di comitato regionale, vabbè, io sono il coordinatore, quello che fa nulla, ma loro hanno un grande lavoro da fare. Quindi ci sono varie aree che predispongono, presiedono le azioni del rinnovamento e loro le presiedono una per una. Modesto presiede l'area organizzativa, Antonella l'area formativa, Arcangelo l'area dell'evangelizzazione, Gioacchino l'area carismatica, che l'area carismatica è quella di tutte quelle che sono le nostre opere di cultura di Pentecoste, le nostre uscite sociali, tutti questi temi qua, le opere di misericordia. Però ve l'ho già detto, non corriamo il rischio di fare delle sovrastrutture vuote, delle scatole cinesi, come si dice. Qui bisogna riempirle di contenuti, riempirle di persone. Allora si è pensato di fare queste reti di comunicazione, dando dei nomi che sono biblicamente appropriati a quella che è la definizione della rete. Ad esempio, quella di Antonella si chiama la rete dei
Timoteo
era l'allievo prediletto di Paolo, quello in cui Paolo ha messo tutta la sua formazione e gliel'ha trasferita perché non si fermasse la grazia. Poi c'è la rete degli evangelizzatori che si chiamano
Paolo,
la rete di coloro che si occupano del sociale, di tutti i progetti di cultura di Pentecoste, di tutte le opere di misericordia si chiama
Filippo.
E poi tutti gli eventi organizzativi. E quando noi parliamo della rete organizzativa, e qui San Modesto da Dogliani, capite che la rete organizzativa, quando si muove, ha bisogno anche di avere in tasca qualcosa, se no non vai da nessuna parte. E quindi il tuo si chiama?
Barnaba.
Ricordate che Barnaba, prima ancora di lo incontriamo all'inizio degli Atti degli Apostoli, quando si dice che Barnaba ha venduto un campo e ha portato i soldi ai piedi degli apostoli, no? È così che noi conosciamo Barnaba. Queste reti qui, ogni gruppo deve avere un Filippo, un Paolo, un Timoteo e un Barnaba, perché riescano ad operare ad ogni gruppo la pienezza di tutta quella che è la nostra grazia, la nostra corrente di grazia. Sono canali di corrente di grazia, necessari. Allora subito, a volte, a certe persone, non proprio guidate dallo Spirito in questo pensiero qui, tante volte dicono, ecco un'altra imposizione, ecco un'altra. Io vorrei capire, a una persona che non fa niente gli dici fai questo, non è un'altra, è la prima cosa che gli si chiede, semmai. Ma vorrei che capiste profondamente questo. A qualcuno, e me l'ha detto, sembra quasi che il Comitato Nazionale, perché questo passaggio è da Comitato Nazionale, membro di Comitato Regionale, gruppo, taglia fuori il livello diocesano, ma perché il livello diocesano non ha questa struttura da fare. Il livello diocesano ha la parte diffusiva, deve occuparsi della comunione tra i gruppi e dell'evangelizzazione, di tutte le opere di evangelizzazione. Ma questo senso di comunicazione è così: gruppo, comitato regionale referente, comitato nazionale. Allora qualcuno dice, ma qui perché vogliono entrare nei gruppi, vogliono sapere dei gruppi, vogliono, cosa vogliono? Voi pensatelo che questo è un vantaggio in entrambe le direzioni. Ma il vantaggio più grande ce li hanno i gruppi, perché è vero che c'è un canale di comunicazione dal gruppo al Comitato Nazionale, ma credetemi, molti più canali di comunicazione dal Comitato Nazionale e dal Consiglio Nazionale verso i gruppi. Cioè voi venite a conoscenza tempo reale di, delle grandi opere di misericordia che vengono fatte a livello nazionale. Non c'è più bisogno che facciamo questa scuola, che io, quando abbiamo fatto il nostro gruppo, dia testimonianza di quello che succede in Moldavia o di quello che ho visto a Roma, eccetera eccetera. No, di questo ne siete fatti partecipi. E allora, da buoni testimoni, i vari Filippo, Barnaba, Paolo, Timoteo al gruppo diranno anche questo, oltre a cercare di creare anche quello che gli viene detto, le opere che gli vengono dette. Quindi per ciascuno sarà un'opera specifica. Noi attendiamo che ci mandate questi nomi. Ogni gruppo deve designare uno di questi personaggi, poi si incontreranno, vedremo i modi, con ciascun referente, e di lì incomincerà un lavoro. Credetemi, questo lavoro qui, così capillare, ci renderà talmente preparati, talmente capaci nell'evangelizzazione, che stupiremo il mondo, perché saremo veramente così uniti. Ma contro questo hanno scommesso tutti, una follia, ci dicono, proprio perché gli altri la pensano, dicono, ma no, come? Noi il Comitato Nazionale abbiamo un pensiero, lo trasferiamo e quegli altri lo accolgono o se ne vanno. Qui è veramente l'incontrare, qui tutti gli associati, tutti i gruppi manifestano delle necessità e tutto il livello di servizio cerca di dare possibilità a queste necessità che vengano accontentate, disfatte. Questo è la grande scommessa. Veramente è una follia. A pensare alla portata di questo progetto è una follia, ma questo progetto non sarà una follia solo ed esclusivamente se nei gruppi queste persone saranno persone serie, persone capaci, persone nelle quali misericordia andava a cercare, e per loro. Amen, alleluia.